Ciao cari amici, ieri 18 maggio in Ucraina ha cominciato a funzionare il nuovo sistema, nuovo regolamento di arruolamento dei cittadini nell'esercito ucraino. Si tratta di un inasprimento di regole già prima draconiane, io li chiamavo regole illegali, regole draconiane, perché si tratta chiaramente di un sistema liberticida quando i cittadini ucraini vengono sequestrati per strada dai commissari, sequestrati, picchiati, vengono picchiate anche le persone che cercano a intervenire per aiutare queste persone di evitare il brutale sequestro. Io sul mio canale privato Telegram condivido tantissimi video, quasi ogni giorno 2 o 3 video arrivano dall'Ucraina, dove si vede come i commissari militari del sistema di Zelensky aggrediscono i cittadini ucraini, ormai li trattano veramente come carne da macello, non c'è niente da dire, non c'è nessun rispetto per la dignità umana, nessun rispetto per la libertà civile di una persona, nessun rispetto per l'individuo. Tutto quello che raccontavano gli ideologi di Euromaidan quando hanno preso il potere nel 2014 attraverso un brutale colpo di Stato, massacrando le forze dell'ordine, massacrando i civili ucraini che si sono esposti nella difesa del sistema governativo e anche della Costituzione, perché sapete, ci sono molte persone che comprendono che nella società forse è meglio una struttura diciamo fatiscente e critica che nessuna struttura, perché il problema quando si smantella una struttura senza avere nessuna alternativa è che succede quello che è successo poi con l'Ucraina. Al potere arrivano i criminali, arrivano i nazisti, arrivano quelli che portano una sorta di dittatura oligarchica e non è più possibile per i cittadini di accedere a una struttura politica e sociale che può garantire a loro un minimo dei diritti. Per cui è normale che adesso in Ucraina, ad esempio, il presidente ucraino Zelensky, che tra l'altro non è più presidente, è un dittatore, perché tra l'altro domani scade ufficialmente l'ultima garanzia legale della sua permanenza al potere, cioè da domani lui non ha nessun tipo di legittimità dal punto di vista di presidenza, di permanenza al potere in Ucraina. Da domani potete tranquillamente chiamarlo un assassino, dittatore, farabutto, ciarlatano, sanguinario, chiunque, ma non più presidente dell'Ucraina. Non chiamatelo così perché da domani lui sicuramente non lo è. E lui comunque continua a comportarsi da leader del paese. Il problema è che non ha nessuna difficoltà di, ad esempio, affermare alla Commissione europea che lui nel suo paese ha sospeso i diritti civili. Cioè, una cosa che durante l'Euromaidan non poteva essere neanche messa seriamente in discussione da coloro che hanno sostenuto Euromaidan, perché loro pensavano di costruire in questo modo una nuova società libera, civile, avvicinarsi all'Occidente. Raccontavano tante idiozie perché credevano veramente che l'Occidente li farà sedere allo stesso tavolo con i poteri occidentali. Gli ucraini non capivano che loro diventano carne da macello degli occidentali nella guerra contro la Russia. Loro questo non l'hanno capito. Loro credevano veramente che gli occidentali, per qualche strano motivo, perché loro sono ucraini così belli, così simpatici, loro li faranno entrare nella loro famiglia occidentale e diciamo, gli daranno i soldi, gli daranno aiuti solo perché gli ucraini sono bravi. In realtà non è così. In realtà l'Occidente sempre sfrutta e colonizza e uccide. ma gli ucraini evidentemente hanno smesso di studiare la storia da quando è crollata l'Unione Sovietica. Nelle scuole si occupano di qualsiasi cosa tranne che di studi seri, divulgano le idiozie pseudoscientifiche, ad esempio anche sulla storia ucraina, raccontano delle baggianate, il fatto che esisteva un antico popolo ucri, che raccontarlo a qualsiasi storico serio, antropologo vi sputa in faccia per una cosa del genere, e che questi ucri hanno scavato a Mar Nero con le vanghe, per creare una naturale barriera tra il mondo islamico e tra loro, diciamo. E poi questi ucri hanno generato Gesù Cristo, hanno generato Giulio Cesare, hanno generato Cristoforo Colombo, hanno inventato la ruota, hanno inventato la lingua più antica del mondo. Insomma, a leggere i libri di storia scolastici ucraini è veramente come entrare in un mondo fantasmagorico scritto da un tossicodipendente nella fase di astinenza della droga, quindi è una cosa veramente assurda, allucinante. E con questa base culturale le persone sono andate a Euromaidan a pretendere di cambiare in meglio il loro paese. Hanno distrutto il sistema, sottolineo, fatiscente, da criticare che c'era, corrotto sicuramente, perché la corruzione è comunque un biglietto da visita dell'Ucraina da sempre, ma di questo tra l'altro ancora scriveva Gogol. Leggete Gogol come lui descrive i malorossi, cioè gli abitanti di quella che è l'Ucraina di oggi, sempre gente che frega l'un l'altro e poi vuole fregare anche quelli che arrivano da fuori, cioè anche fregano gli stranieri. Questa è un po' la base culturale diciamo, di quelli contadini che hanno vissuto sempre fuori dal centro dell'impero, che avevano sempre un risentimento di essere sempre gettati al confine e quindi non hanno nessun valore, nessun padrone, vogliono fregare tutti e credono di essere più intelligenti degli altri. Poi alla fine, come fa vedere la storia, come succede sempre con tutti, come è successo sempre con tutti, quando gli abitanti di attuale Ucraina all'epoca Malorossia tentavano di allearsi con i polacchi e si alleavano con austro-ungarici, sempre finivano a prendere in quel posto, cioè nella storia sempre arrivava il momento quando arrivava l'impero russo, gli faceva un mazzo così, gli diceva: cari, ma che cosa state facendo? Ma da che parte state andando? Venite, venite qua, adesso vi facciamo vedere noi che cos'è la grazia di Dio, e giù le mazzate. E questi alla fine comprendevano la situazione, comprendevano l'errore, 30, 40, 50 anni, e poi di nuovo l'ennesima generazione dei cretini si butta nella solita situazione. Così è successo anche con l'Euromaidan. Bisogna essere totali cretini a pensare che con un colpo di Stato gestito dai nazisti si arriva a costruire una democrazia. Adesso questa gente finisce in una situazione in cui, come veramente animali selvatici, vengono catturati per strada, vengono picchiati, vengono privati dei loro diritti. Io ho condiviso dei video ieri allucinanti di una ragazza, le hanno aperto il cranio, cioè le hanno spaccato la testa i commissari militari di Zelensky, le hanno aperto il cranio, cioè il sangue ovunque. Perché? Perché lei semplicemente riprendeva con il suo cellulare come i commissari militari stavano sequestrando il suo amico 19enne e due dei suoi compagni, sempre anche loro 19enni. Questa è la realtà dell'Ucraina di oggi. Adesso noi viviamo in una situazione dove magari neanche il social, che di solito avvicinano i mondi, ci permettono agli occidentali di guardare in modo obiettivo ciò che succede in Ucraina. Per quale motivo? Perché i social di solito vengono censurati, diversi video sui social vengono eliminati. A me mi hanno eliminato, ad esempio, profilo su Facebook proprio per questo, perché io condividevo le informazioni obiettive che arrivavano dall'Ucraina, che non piacevano ovviamente dal punto di vista politico ai gestori di Facebook. E lo stesso vale per quello che succedeva a Gaza, per il genocidio del popolo palestinese. Mi hanno eliminato Facebook, stanno limitando la mia attività su Instagram. E ovviamente in Occidente non tutti sanno di questa situazione, ma lì situazione è drammatica in Ucraina perché la gente fugge da questo paradiso, baluardo della democrazia e libertà, come lo descrivono diversi farabutti qua in Occidente che sostengono quel criminale di Zelensky, che sostengono la NATO. E da giorno di ieri queste regole, questa forma di prepotenza è diventata ancora peggiore. Perché? Perché è entrato in vigore il nuovo regolamento che è stato approvato recentemente dal Parlamento. Adesso ormai ufficialmente i cittadini ucraini non hanno alcun diritto. I cittadini ucraini, che tra l'altro non solo maschi, anche le femmine. Perché adesso arruoleranno anche le donne, le stanno già arruolando e anche contro le loro volontà. Ci sono i casi, molti casi, nei quali le donne vengono prelevate dal loro posto di lavoro e vengono mandate anche in prima linea. Questa è una realtà oggettiva, è ciò che sta succedendo. Ci sono diverse donne ucraine che denunciano questa cosa tramite i loro social, girano questi video. Io questi video li ho già pubblicati sul mio canale privato Telegram. E che da noi di queste cose ovviamente non parlano, non parlano i giornalisti, non parlano i giornali, perché da noi di solito ancora sono impegnati nel lucidare di dietro a Zelensky e al suo sistema corrotto, facendolo passare per un grande leader, un grande democratico, quando in realtà non è più così. E ieri mi ha colpito molto diversi video che sono arrivati dall'Ucraina, video nei quali diversi cittadini ucraini dimostravano le vie deserte delle loro città, perché tutti gli uomini ormai rimangono a casa. Cittadini ucraini non vogliono uscire fuori. Ci sono stati chiusi intere zone di mercati ucraini, perché gli uomini che lavorano sui mercati non sono usciti a lavorare perché loro hanno paura che adesso, con l'esperimento di queste regole, i commissari militari che già sequestravano la gente per strada adesso semplicemente radono al suolo intere zone popolate. Per questo la gente si chiude nelle proprie case, fugge in campagna, cerca di fare tutto possibile per evitare di essere prelevati con la forza dai commissari militari e mandati in prima linea. C'è un video che ha pubblicato una ragazza che lavora in un caffè in zona centrale di Kiev, e dimostra questa piazza praticamente vuota, e lei dice: "Io qua lavoro da più di 6 anni, io uno spazio vuoto così non lo vedevo neanche il 2 gennaio, cioè il giorno dopo dei festeggiamenti di Capodanno, dove di solito la gente si riprende dopo aver fatto la festa e dopo le ubriacature da record." E lei dice: "Neanche il giorno del 2 gennaio c'era un deserto come adesso." E fa vedere il video, non c'è neanche una persona attorno al suo caffè dove lei lavora. Infatti sono tutti allucinati. Cosa adesso rischia l'Ucraina e cosa rischiano gli ucraini? Gli ucraini intanto sono già all'interno di questa situazione. Non è che c'è il rischio che le possa succedere qualcosa, è già successo. Loro sono già carne da macello, questo è sicuro. C'è già una legge che lo determina e loro non possono fare nessun ricorso, non possono chiedere nessun tipo di rispetto per i loro diritti civili, nessun tribunale internazionale potrà mai aiutare loro. Unica cosa che adesso loro potranno fare è nascondersi, non so, nelle foreste, scappare da qualche parte, unirsi insieme, creare dei gruppi di opposizione armata, perché altrimenti verranno comunque prese così da sole oppure in gruppo da queste squadracce dei sgherri di Zelensky e spediti in prima linea. E poi ovviamente, una volta finiti in prima linea, potranno anche fuggire e arrendersi ai russi. Questa è un'altra cosa che loro possono fare, se ovviamente dietro alla schiena, non avranno qualche riparto dei neonazisti, come ad esempio quelli di Kraken, che di solito sparano alla schiena a coloro che fa qualsiasi movimento sospetto. Questo è già stato raccontato da diversi prigionieri militari ucraini che si arrendono ai russi e quando si arrendono raccontano queste cose, dicono che noi, da noi molti anche vogliono smettere di fare questa guerra e arrendersi perché fisicamente non possiamo più andare avanti, è difficile, non fanno la rotazione, siamo senza dormire, senza mangiare, in prima linea, con poche munizioni, sotto bombardamenti, la gente fisicamente non riesce a reggere questa guerra, però non ce la facciamo perché dietro ci sono questi che ci puntano le loro armi. Se noi usciamo dalla nostra trincea senza permesso del comandante, veniamo abbattuti. Questo è il problema. E quindi adesso in Ucraina il problema non è che loro rischiano di perdere i loro diritti, i diritti li hanno già persi. Il problema principale dell'Ucraina è cosa faranno le autorità ucraine con quella quantità di persone che loro raduneranno e costringeranno a fare la guerra. Qualcuno dice che forse riusciranno a radunare 150, massimo 250.000 persone. Se sarà così, saranno sicuramente persone che non hanno voglia di combattere, persone mandate contro la forza nell'esercito. La gran parte di loro anche probabilmente non corrisponderà alle necessità fisiche per fare la guerra, perché si tratta di mandare in esercito ormai chiunque, anche persone disabili, noi abbiamo visto, ci sono persone con disabilità mentale in prima linea. Tra l'altro c'è questo famoso video con questo ragazzo Vocha, poverino, che è un ragazzo con sindrome di Down, non so in quale modo, con quale criterio l'hanno infilato in questa trincea, ma comunque si trova lì e continuano ad arrivare sempre nuovi video da questi suoi commilitoni che lo prendono in giro, che lo maltrattano, lo picchiano, insomma, un casino. E questo dimostra proprio il degrado totale, il degrado morale che c'è nell'esercito ucraino e in Ucraina in generale, perché quando un paese manda in prima linea e tratta in quel modo le persone che vanno protette in qualsiasi società umana, vuol dire che la stessa società ha perso qualsiasi senso, ha perso qualsiasi umanità. E ciò che rischia davvero adesso l'Ucraina, comunque, è che tutto questo ammasso di persone che loro raduneranno non potrà essere comunque impegnato in prima linea con efficacia. Dovranno essere addestrati, addestrarli tutti in maniera qualitativa. Nelle retrovie non c'è possibilità perché non c'è così un grande numero di addestratori. L'Ucraina ha buttato tutti quelli che ha in prima linea. Probabilmente arriveranno i riparti della NATO. I riparti della NATO, come americani hanno recentemente affermato, se arriveranno comunque andranno ad addestrarle non nelle retrovie, ma direttamente in prima linea. Questo significa che le persone saranno buttate comunque in prima linea senza preparazioni. E questo, cari amici, è l'ennesimo segno che ciò che sta facendo Zelensky, ciò che sta facendo l'Ucraina e semplicemente seguire alla lettera quello che era il piano statunitense più volte annunciato da diversi politici rappresentanti statunitensi quando hanno detto questa deve essere la guerra fino all'ultimo ucraino. Voi dovete combattere fino all'ultimo ucraino. Quindi gli ucraini vengono massacrati. E il governo ucraino è il primo che ciò rende possibile. Cioè, loro non difendono proprio i cittadini, loro li espongono al pericolo. E di recente anche è stato detto che gli ucraini saranno prelevati anche dall'estero, come sapete, per questo si fanno diversi trucchi, diversi azioni. Comunque sicuramente ci sarà questo prelevamento. E questo significa che la nuova legge, che sottolineo da ieri, da 18 maggio 2024, ormai è entrata in vigore, questa nuova legge, cari amici, rende possibile totale utilizzo della cittadinanza ucraina, totale utilizzo di questa gente in prima linea, cioè loro saranno messi contro i russi tutti fino all'ultimo. Donne, uomini, vecchi, giovani, non ha importanza. Già abbiamo visto che in prima linea finivano anche i minorenni, le persone che non avevano ancora 18 anni. Questa è una cosa molto grave. È molto probabile che questa cosa comunque continui ad aumentare anche adesso, dopo questa nuova legge. La cosa interessante è che qualche giorno fa un servizio televisivo rumeno ha pubblicato un interessante filmato. Io l'ho condiviso sul mio canale privato Telegram, l'ho tradotto per i miei abbonati. In questo filmato, in pratica, i giornalisti rumeni hanno fatto vedere come le guardie di frontiera rumene sul fiume Tisa stanno ripescando diversi cadaveri di cittadini ucraini che hanno tentato di fuggire dal territorio dell'Ucraina per attraversare il fiume, per nascondersi in Romania, per scappare dall'arruolamento militare. E la cosa preoccupante è che questi cadaveri riportano le ferite da armi da fuoco. Questo significa che le guardie di frontiera ucraine, non riuscendo a fermare queste persone nella fase di allontanamento dalla frontiera, li uccidono, li abbattono nel fiume. E adesso sono già stati ripescati 30 cadaveri di questo tipo. È una cosa veramente allucinante. Io, se volete, vi invito di approfondire questo materiale. Andate sul mio canale privato Telegram a vedere. Questo materiale è abbastanza duro, abbastanza esplicito, e appunto non lo condivide la Gazzetta di Cremlino, non è una propaganda di Putin, è una realtà oggettiva condivisa dai giornalisti rumeni. Questo dimostra che lo Stato ucraino tratta i cittadini ucraini come carne da macello, cioè se tu non vai in prima linea, muori comunque qua, ma non ti diamo possibilità di scappare e di vivere libero, sereno da qualche altra parte. Cioè tu comunque morirai. Se non morirai in prima linea, morirai tentando di fuggire da questo paese. E questo, ovviamente, cari amici, chiamare questo sistema democrazia, libertà, o ci sono alcuni cretini che qua in Occidente ogni tanto mi scrivono: Nicolai, ma cosa pretendi? Ma un paese che è stato invaso, come deve fare? Perché questa è la guerra, cari amici. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in Unione Sovietica, che era in una situazione molto ben peggiore rispetto a quale si trova adesso l'Ucraina, non c'erano arruolamenti di questo genere. C'erano tantissime persone che non volevano fare la guerra, queste persone evitavano di essere prelevati, fuggivano, stavano nelle foreste, scappavano nelle campagne, alcuni piuttosto andavano a lavorare nelle fabbriche pur di non essere arruolati al fronte, ma non c'era servizio di frontiera che ti sparava in testa perché tu cerchi di fuggire dalla guerra. Non esisteva una cosa del genere. Ma neanche i nazisti lo facevano dal loro canto. Anche loro a un certo punto hanno cominciato ad avere problemi con militari, con arruolamento, hanno dovuto arruolare i vecchi, hanno creato i Volkssturm, i riparti popolari dei cittadini, ma non hanno usato questi metodi. Questi metodi brutali lo usa solo attualmente il regime di Kiev, che si rivela peggiore di tutto quello che c'è stato prima d'ora. Io vorrei invitarvi a riflettere su questo, riflettere soprattutto a chi l'Italia dà le armi e i soldi, riflettere su carattere del regime che viene descritto di molte persone, e ahimè, purtroppo tra queste persone ci sono quelli che si definiscono di sinistra qua in Italia. Ci sono molte persone che dicono: io sono di sinistra, sostengo Zelensky, sostengo Kiev. Ma di che sinistra siete? Sinistra quella che leccava il di dietro a Goebbels? E quella è la vostra sinistra? Allora bisogna rivedere il concetto di sinistra qua in Italia, perché a mio avviso è molto strano, a partire dalla Boldrini che ha portato il capo del più grande e più sanguinosa organizzazione nazista in Europa, che è il Partito Nazionalsocialista Ucraino, Andriy Parubi, e ha detto tranquillamente di essere in sintonia con lui. E dopo, senza problemi, ha continuato ad andare nelle feste di 1º maggio, parlare dell'importanza di essere antifascisti, cantare Bella Ciao e balle varie. Cioè, se questa sinistra veramente pensa di essere di sinistra, a mio avviso stanno sbagliando di grosso, ma soprattutto stanno sbagliando le persone che crede che questa sinistra è di sinistra. Io lo dico non perché io sono un comunista a cui dà fastidio di vedere che queste cose succedono, a me non piacciono le persone incoerenti. Se voi siete di destra, siate di destra, ma ditecelo con orgoglio: io sono fascista. Allora non c'è nessun problema, io lo so che sei fascista ed è così. Io sono comunista, va bene, io so che sei comunista ed è così. Ma se tu mi stai raccontando che tu sei fascista e poi lecchi il di dietro agli americani e la gran parte del tuo lavoro viene finanziato dalle fondazioni statunitense con i soldi degli ebrei, secondo me non sei un fascista, sei un paraculo. Se tu sei un comunista che però fa o di sinistra, non comunista, una persona di sinistra comunque, che poi porta i nazisti, li glorifica qua in Italia, come ad esempio hanno fatto a Milano il sindaco Sala e la sua giunta, che hanno glorificato i nazisti di battaglione Azov, dedicando a loro uno spazio per strada. Mi vergogno di essere milanese. Mi vergogno di essere milanese dopo una cosa del genere. Per le strade della mia città una schifezza del genere. Ma e da chi? Dalla giunta che si dichiara di sinistra. Cioè quelli che girano con la bandiera arcobaleno, amici del LGBT, ma allo stesso tempo amici dei nazisti. Allora c'è qualche dissonanza cognitiva qua. Dobbiamo capire chi e dove ha sbagliato. Questa paraculaggine è totale assenza di coerenza. Ha generato questi mostri. E io sono contro questi mostri. Per questo motivo vi invito a ragionare in maniera approfondita su chi oggi in Italia sostiene questa schifezza, perché si tratta di un'enorme ipocrisia, enorme ipocrisia. Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito come sempre di approfondire le notizie che non vengono diffuse dal nostro mainstream occidentale sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Io pubblico tutto quello che viene censurato, strumentalizzato oppure taciuto dai nostri giornalisti e dal nostro mainstream. Se invece siete interessati di sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa di approfondire la lettura, io spero che vi sarà utile per comprendere il senso di questa brutale guerra che ormai ci riguarda tutti, tutti ne facciamo parte, sia consapevolmente che non consapevolmente. E vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me per poter andare avanti con il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.